in diretta e differita dagli studi radiofonici di RRG Radio Redigio. Storie e storielle giornaliere con Redigio. Ed eccoci qui in diretta a parlarvi anche oggi di alcune cose particolari che ci accadono intorno. Fra qualche settimana c'è Book City che riprende le sue attività. Book City è un evento che dura qualche giorno ed è tutto in Milano, ma sono eventi, generalmente sono delle conferenze, ci sono dei conferenzieri in posti diversi, in associazioni, biblioteche, eccetera, che parlano di un certo argomento, e gente preparatissima. Generalmente girano attorno agli argomenti culturali. Uno di questi, ma alcuni di questi temi, sono Milano racconta Milano, cose per bambini e ragazzi, storia, attualità, narrativa e poesia, tempo libero, filosofia, università, terra nostra, i talenti delle donne, eccetera. Uno mi interessa è Milano racconta, racconta Milano. Queste conferenze quest'anno, diversamente dagli altri anni, e tutto si svolge regolarmente, però conferenze tutte online. Fisicamente non ci si può più arrivare. L'anno scorso ho fatto in 3 o 4 occasioni, ho fatto delle puntatine varie e ci sono riuscito, mi andava bene. Questo era un modo per poter andare in giro. Quest'anno niente da fare. Vorrei sottolineare, o almeno questo è il mio interesse, però sono a decine queste conferenze che si possono ripetere, è il 13 novembre alle ore 18 la cultura della città dai 15 minuti e un'altra 14 novembre alle 15:30 nel contagio il cuore di Milano. Io non so dove andare a vederle, sentirle online, ma ho fatto richiesta di informazioni e vediamo che cosa riesco a fare. E ora uno stacchetto musicale. Redigio con una introduzione a questa trasmissione. Questa trasmissione è prodotta per RRG, cioè Radio Redigio. Radio Redigio. È una pseudo diretta, nel senso che è fatta tutta a pezzettini e montata e alla fine diventa un podcast finito, ma è come se fossi in diretta. Mi comporto esattamente come quando mi trovo in sala di regia da solo e per un'oretta sostengo il tutto. Oggi è il 6 di novembre del 2020, è il primo giorno che siamo relegati in casa a fare del monachesimo. Di questo poi ci dovrebbe fare molto bene. Bene, io proprio oggi ho iniziato questa trasmissione. Ne vorrei fare una mezz'oretta al giorno, comprensivo di qualche musichetta, 30 minuti e non di più. Facciamo 29, di modo che può essere contenuta anche nei palinsesti, anche è un podcast. quindi può essere molto utilizzato. Beh, la giornata oggi sì, non è male, però per essere novembre è un novembre meraviglioso. In casa io ho un appartamento, senza accendere un minuto di riscaldamento ho 20,4 gradi, roba da aprire la finestra. Non lo so perché è un novembre abbastanza caldo. E vorrei presentare anche il palinsesto. Il palinsesto di questa radio Rediggio, quella mezz'oretta ripetitiva con argomenti diversi, ha una presentazione all'inizio che potrebbe essere questa. Ho presentato anche Book City perché è un evento al quale ci tengo ed è utile anche per tutti. Come fare, poi lo dirò in seguito. Poi, vabbè, parlerò di qualche santo del giorno, perché qualche fatto culturale di carattere religioso, pensiamo anche un po' alla nostra anima, ma però con un certo distacco. E poi storielle di vario genere. Io mi interesso di storia. Storia significa anche in dialetto milanese. Bene. E vi parlerò di novembre fra poco. A novembre, ma novembre semmai contento. Dinanzi al te scalda, ma da Drea al te offend. Significa che novembre non ti lascia mai contento, ti scalda davanti e ti lascia il freddo dietro. Ma il nostro proverbio si riferisce al tiepido solo che scalda solo dove si posa. Ma calza altrettanto bene anche se riferito al fuoco del camino che si comincia ad accendere. Che scalda o che addirittura scotta se esposti al riverbero, ma lascia fredda la parte non esposta. E ditemi, non ci si rigira forse davanti al fuoco per scaldarsi? Ul prindi da Nuembar e le i tutti i sant, festa di tutti i santi non festeggiati nel calendario in premio della consolazione. E al primo sono tutti i santi, invece io ogni giorno ve ne racconto uno diverso, così a piacere, anche se non è del giorno, ma che abbia delle particolari condizioni. A tutti i santi, guantin e guant. Ad ogni santi, il manicotto di pelo e guanti. Guantin e guant. Con novembre, il freddo all'aperto comincia ad essere pungente ed è meglio tirare fuori i guanti. Quest'anno un po' presto. Il manicotto di pelliccia rovesciata all'interno, molto spesso di semplice coniglio, è ormai disusato, ma un tempo le giovanette e le donne di una certa levatura lo portavano regolarmente sul petto, il guantin, appeso al collo con una bretella. Ah, e anche ve n'era una derivazione fatta in buto per coprire le manopole del manubrio delle biciclette. Non si trovano più. E il 2 di novembre, che è già passato, ha il dì di morto ed era consuetudine da noi la sera di ogni santi apparecchiare la tavola con una fondina, una fiammenghina. di zuppa con le posate, un panino, un bicchiere d'acqua per almeno un paio di posti, perché si riteneva che quella notte gli antenati di casa, cioè il nostro morto, tornassero nelle case per vedere come andassero le cose e secondo le norme della nostra abituale ospitalità dovevano almeno trovare un minimo di conforto anche a tavola. Un'usanza da brivido, comunque rigorosa, in casa dei miei nonni materni e conservata per vari anni anche da mia madre. Non vi dico l'incubo di quella notte. Per me, piccino, mentre i miei dormivano, invece soddisfatti di avere compiuto il loro dovere. E per fortuna questa macabra usanza si è persa, una volta tanto senza rimpianti. El dì di morto, Shiger e tempia par confort. Il giorno dei morti ci si consoli con la zuppa di ceci e tempia di maiale. È un piatto tipicamente autunnale che riscalda le ossa e fra l'altro la tempia di maiale, affettata agli stelli, è saporitissima e bene le si accompagnano i ceci. L'una e gli altri cuociono in lenta bollitura. E ne scaturisce anzi una delle più significative espressioni meneghine per esprimere il malcontento. Tutto tace e pare tranquillo. Ma el caldarun di Shiger el bui, ma qualcosa bolle in pentola. Appuntamenti in Milano. Va intanto sottolineato che il milanese tiene molto alla puntualità e la ritiene un fatto di rispetto reciproco e perciò dignitoso più verso gli altri che di per sé. Inoltre rappresenta un risparmio di tempo che può essere destinato a una qualsiasi attività produttiva, sia manuale che di pensiero o commerciale. Questo è tanto vero che è nato anche un detto molto ripetuto: Le mei aspettà nun che fa aspettà. È meglio aspettare noi che farsi aspettare, che chiaramente significa. Ma dove ci incontriamo se dobbiamo trovarci in qualche appuntamento? Ma in dual'è Casatrium? Un tipico luogo milanese di appuntamento è sota la cua del cavallo, sotto la coda del cavallo del monumento a Vittorio Emanuele in piazza del Duomo. Lo scultore era Ettore Rosa nel 1896, oppure sota Eliter in Quater, sotto al monumento a Leonardo da Vinci, con i suoi quattro discepoli attorno in Piazza della Scala. Lo scultore era Almagni nel 1872, che appunto, secondo una spassosa definizione di quel bello spirito ottocentesco che fu Giuseppe Rovani, giornalista, scrittore e amante di un buon bicchiere, sembra proprio un litro servito con quattro bicchieri su un tavolo all'osteria. Gli allievi che spiccano intorno all'emergente Leonardo sono Marco Dogiono, Cesare da Sesto, Andrea Saraino e Giovanni Antonio Boltraffio, suoi amici e allievi. Ma per gli appuntamenti in Milano possiamo trovarci anche a Dueghe la gabbia dei Scimbi, sì, ma ferra però, allo zoo dei giardini pubblici, dove c'è la gabbia delle scimmie, ma fuori. E lo si diceva sempre ammiccando e ridendo. Ora, quello zoo, rattristante ergastolo di animali, seppure ben pasciuti e accuditi, ma con spazi ridottissimi, è un ritrovo delle nonne con i nipotini, quelle delle baglie e degli innamorati, preannunciato sin da lontano da un odore insopportabile di selvatico, che per la verità scompariva una volta che ci si era entrati. E questo odore è sparito. Eppure tutti i bambini imparavano a riconoscere una grande quantità di animali e i loro gusti. Portavano il pan pos, il pane era fermo, per i pelicani e gli anatre tropicali, per i pellicani e le anatre tropicali, i sguaiusci di Erbion, i bacelli dei piselli, per i cavret africani, per le caprette africane, i banani e i spagnolet per i scimbi, cioè le banane e gli arachidi per le scimmie, i nichel Paris Papagallit, le nocciole per i pappagallini e i sardel de tra là ai foc, cioè le sardine da lanciare alle foche, che nuotavano vivacissime nella grande vasca infossata. Il venditore aveva il suo banchetto di minima lì accanto e facevano evoluzioni e ringraziavano con i battimani anche i battipinna. E tutti sapevano dell'ora del pacià di leone e di tiger, cioè l'ora dei pasti del leone e delle tigri. E se andava là da Dre, là dietro, nel corridoio alle spalle delle gabbie, a vedere il guardiano allungare loro dei grossi pezzi di carne con il forcone di ferro. E si provava sempre un brivido ad assistere il loro accanirsi feroce sulla carne slegneda e piena da tiracca, cioè sulla carne quella tigliosa e piena di aponeuresi, cioè che erano quelle fasce di rivestimento dei muscoli. E ci ritroveremo fra un po' in un altro posto.
Auch mal hier oder denk ich nur so, was du nicht auch hier im Park spazieren. Und jetzt liegst du hier 2,50 Meter unter mir und die Russen werfen mir zu dir.
Qualche giorno fa, in una cronologia degli eventi più importanti sulla Terra, ho parlato che 150.000 anni fa era un periodo in cui viene ipoteticamente collocata la datazione delle miniere a cielo aperto scoperte in centro Sudafrica. Erano miniere d'oro. Ma cosa se ne facevano quegli esseri umani che abitavano in quei posti, in quel tempo, dell'oro? Non se ne facevano niente, non si fa nessuno strumento. A circa 280 km a ovest del porto di Maputo, che è la capitale del Mozambico, sono stati rinvenuti i resti di una grande metropoli che misurava, secondo delle stime prudenti, circa 5.000 km quadrati. Faceva parte di una comunità ancora più ampia, di circa 35.000 km quadrati, per risalente a un periodo che va dal 160.000 al 200.000 avanti Cristo, miniere a quel tempo. E le migliaia di miniere d'oro scoperte nel corso degli ultimi 500 anni indicano una civiltà scomparsa che ha vissuto scavando l'oro in questa parte del mondo per migliaia di anni. E se questa regione è in realtà la culla del genere umano, è probabile che stiamo analizzando le attività della più antica civiltà sulla Terra. E se questa scoperta venisse confermata nelle datazioni, avremmo certamente la traccia di una civiltà dotata di una cultura decisamente superiore a quella degli ominidi, una civiltà capace di realizzare tali opere e dirigere e progettare lavori di grande respiro. Questa civiltà potrebbe essere l'artefice dei primi interventi di ingegneria genetica che paiono avere portato alla comparsa dell'Homo sapiens. Chissà cosa ci facevano da quelle parti. Lavoravano, sì, estraevano l'oro, ma per chi e per che cosa? Ma anche tante cose strane ci sono rimaste a noi, che sono visibili e ben documentabili anche dalle nostre parti, nel Bergamasco ad esempio, e sono le pitture rupestri. È noto che le pitture rupestri sono state trovate in diverse parti del globo e di diverse culture e sono datate in diversi periodi. Alcuni artefatti mostrano individui che ricordano con una certa chiarezza astronauti, con tanto di tute, caschi e strani esseri che possiamo definire umanoidi. Antiche pitture rupestri si trovano in India, in America, in Cina, nel Tassili, in Africa, in Italia, in Val Camonica, senza dimenticare i misteriosi Vandiina di Kimberley, in Australia, e gli antichi dei venuti dalle Pleiadi. Tutti i continenti possiedono queste testimonianze e non essendoci nell'antichità mezzi di comunicazione che consentissero loro di avere rapporti e scambi, ma ci chiediamo come sia possibile che popoli e antiche civiltà così lontane ma tra di loro abbiano immaginato e rappresentato le stesse cose. Gli stessi esseri provenienti dal cielo, a bordo di oggetti volanti non meglio identificati. E fra quegli oggetti non meglio identificati che portavano con loro era la valigetta. Molte cosiddette divinità dei popoli antichi sono state rappresentate nell'atto di tenere una valigetta in mano. Ma non si possiede una spiegazione univoca e soddisfacente per questo oggetto. Ma nell'ipotesi che il pianeta Terra sia stato visitato da esseri provenienti da altri mondi, è quanto meno intrigante confrontare quelle rappresentazioni con le immagini degli astronauti NASA che si avviano alla navetta spaziale prima del lancio. Hanno in mano la loro personale valigetta. Chissà se quelle antiche borse non ne possono essere le antenate, le borse, quelle degli antichi, rappresentati nelle figure rupestri e sono anche scolpiti sui muri e sulle pietre egiziane. Non è che a quel tempo avevano già un pad o un telefonino? E con la fine di questo intervento abbiamo finito anche la trasmissione. Approfitto di questo momento per salutarvi tutti e ci sentiamo alla prossima. In diretta e differita dagli studi radiofonici di RRG, Radio Regio. Storie e storielle giornaliere con Regio.